Voci Studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Via. Buonasera, gentili ascoltatori e amici sportivi. Bentrovati al consueto appuntamento con l'edizione serale di fine giornata con Marte Sport Live. Gianluca Gifuni al microfono, Vincenzo Russo è in regia. Saremo con voi sino alle 21. Quindi Osimhen finalmente se n'è andato. È un giocatore del Galatasaray, annunciato dal Napoli e dal club turco ufficialmente, e quindi per un anno non pronunceremo più nessuno di noi, almeno che non faccia 40 gol con il Galatasaray e il club turco vinca lo scudetto. Insomma, sarà difficile pronunciare il nome di Osimhen, e lo stesso vale per i tifosi. 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Il Napoli questo pomeriggio, dopo tre giorni di pausa, domenica, lunedì e martedì, tre giorni e mezzo dopo la partita con il Parma, tre giorni e mezzo di pausa, ha ripreso gli allenamenti agli ordini di Conte, ovviamente con la rosa non al completo, ma piuttosto diciamo ridotta per gli impegni di molti giocatori con le proprie nazionali. Ma ci dice tutto su Osimhen e sulla ripresa degli allenamenti il nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina. Pasquale, buonasera.
Ciao Gianluca, buonasera a tutti.
Finalmente se n'è andato Osimhen. Ecco.
Vedi, io ho scritto proprio questo oggi, che è stato visto insomma anche un po' come una liberazione questa cessione. Molto stringato il comunicato del Napoli, che ha dato soltanto le informazioni.
Non c'è neanche un ringraziamento però neanche da parte sua ai tifosi, mi sembra di capire.
Al momento no.
Al momento.
Un piccolo giallo anche per quanto riguarda quello che ha comunicato il Galatasaray, perché il Galatasaray ha parlato di 6 milioni di ingaggio.
E appunto, io questo dicevo prima quando in apertura, 6 milioni di ingaggio significa che gli altri 5 netti, perché ne prendeva 11 netti a Napoli secondo contratto, li metterà il Napoli oppure guadagnerà di meno, cioè il giocatore rinuncerà a
quella somma. No, Gianluca, allora il Napoli dice di aver pagato soltanto le due mensilità di luglio e agosto, quindi sarebbero poco più di 2 milioni. Pare che gli altri 3 milioni, insomma, con gli avanzati, perché lo stipendio è comunque di 11 milioni, Galatasaray probabilmente ha fatto un altro tipo di accordo sui diritti d'immagine, cioè messi diciamo da un'altra parte. Napoli comunica insomma di aver pagato soltanto le due mensilità, cioè quella di luglio e quella di agosto, che Osimhen ha maturato, diciamo, essendo un giocatore del Napoli, pur non partecipando a quella che è stata l'attività della prima squadra, ma lavorando a parte praticamente dal primo giorno di ritiro a Di Marco.
Quindi in ogni caso, in un modo o nell'altro, Osimhen raggiungerà la quota 11 milioni netti,
sì,
per la stagione.
Sì, Gianluca. 24, sì, dalla Turchia ovviamente smentiscono che la clausola da 75 milioni di euro possa essere valida già dopo 4 mesi. Parlano insomma il comunicato del Napoli, però chiarisce insomma la questione del rinnovo contrattuale. C'è un'opzione di rinnovo unilaterale che il Napoli può fare esercitare, esatto, fino al 2027. Gioco, mi sembra molto semplice la questione: se Osimhen va via in estate, non si esercita nulla, qualora ovviamente non si concretizzasse una cessione, allora il Napoli diciamo eserciterebbe il rinnovo, insomma, per non perdere il gioco della scadenza.
Bene, insomma, abbiamo detto tutto per quanto riguarda Osimhen, capitolo chiuso almeno per il momento, mentre invece si riaprono gli allenamenti per il Napoli di Antonio Conte. Oggi a Castelvolturno si è ritrovata la squadra, quel che resta della rosa.
Sì, Gianluca, che prevede oggi allenamento pomeridiano, se non ha cambiato nulla Conte ci sono anche due doppie sedute, domani venerdì, appunto, si lavora anche sabato, poi domenica e lunedì c'è riposo, perché poi insomma la preparazione riprenderà martedì in vista insomma della trasferta con il Cagliari, che si gioca domenica alle 18. Invece la partita con la Juventus si dovrebbe giocare sabato.
Sì, alle 18 Juventus-Napoli, il 21 settembre alle 18,
esatto.
Quindi sabato.
Sono usciti anticipi e posticipi, è uscito anche il giorno di Napoli-Palermo, no? Che l'altro obiettivo stagionale del Napoli, cioè la Coppa Italia, gioca giovedì 26 settembre alle 21.
E ci sono anche già i biglietti in vendita?
Diretta su Italia 1, sì.
Va bene, quindi diretta su Italia 1 e biglietti in vendita 26 settembre.
E quindi diciamo ha cominciato la settimana del Napoli, come dicevi tu, quel che resta, mancano 11 giocatori. La buona notizia, ovviamente, Gianluca, al netto poi delle partite, domani per esempio già gioca la Scozia, e che lunedì, cioè martedì, perdonami, alla ripresa della preparazione potrebbero esserci già diversi giocatori, tra cui secondo me McTominay e Gilmore, che è fondamentale perché di fatto loro con Antonio Conte non hanno disputato un allenamento perché sono arrivati in extremis sul gong del mercato. McTominay è stato annunciato venerdì 30, però quella giornata non si era allenato. Gilmour è arrivato addirittura il giorno dopo, il Napoli l'ha annunciato in serata, Gilmour è arrivato il giorno dopo, il giorno di Napoli-Parma, ha salutato il pubblico prima della partita, ma è evidente insomma che il Napoli insomma voglia due su due centrocampisti, che sono stati due investimenti importanti, perché tra McTominay e Gilmour il Napoli ha investito 44 milioni di euro praticamente.
Allora, domenica prossima, domenica 15 settembre alle 18 si giocherà Cagliari-Napoli, è della quarta giornata. Dopodiché andiamo a elencare le partite del Napoli dalla quinta giornata sino alla tredicesima, quindi fino alla fine di novembre per intenderci, perché ci sono già anticipi e posticipi per tutto questo periodo, dalla quinta alla tredicesima. Allora, quinta giornata, Juventus-Napoli si gioca di sabato alle 18, abbiamo detto sabato 21 settembre alle 18, Juventus-Napoli, quinta giornata. Sesta giornata, Napoli-Monza si gioca domenica 29 settembre alle 20:45, Napoli-Monza. Settima giornata, si gioca di venerdì, se non vado, Napoli-Como alle 18:30, venerdì 4 ottobre, settima giornata, Napoli-Como alle 18:30 al Maradona, orario strano e anche giornata strana. Sì. Poi ottava giornata, Empoli-Napoli il 20 di ottobre, è sabato alle 12, scusatemi, è domenica alle 12:30. Quindi Empoli-Napoli domenica 20 ottobre per l'ottava giornata alle 12:30. Per la nona giornata, la partita con il Lecce al Maradona, Napoli-Lecce si gioca di sabato alle 15, sabato 26 ottobre alle 15, Napoli-Lecce al Maradona. Decima giornata, si gioca anche questa di sabato, Milan-Napoli al Meazza di San Siro, 29 ottobre, sabato alle 20.
È un martedì, Milan-Napoli.
È un martedì, sì, scusate, perché qui poi ci sono soltanto le date senza i giorni.
Mi pare sto...
Martedì, giorno d'anticipo rispetto al mercoledì che è 30, quindi.
Che è tutto un'altra settimana.
Sì, martedì 29 ottobre alle 20:45, Milan-Napoli. Poi si gioca il 3 novembre, che dovrebbe essere domenica, sì, è domenica ancora una volta alle 12:30, Napoli-Atalanta al Maradona, ed è la seconda partita consecutiva che si gioca al Maradona, ah no, l'altra è Empoli-Napoli, però insomma in quattro giornate due volte il Napoli gioca a mezzogiorno e 30, quindi domenica 3 novembre Napoli-Atalanta a mezzogiorno e 30 al Maradona. Poi Inter-Napoli il 10 di novembre si gioca alle 20:45 di domenica sera, 10 novembre al Meazza di San Siro. E la tredicesima e l'ultima, anche qui domenica alle 18, domenica 24 novembre alle 18, si gioca Napoli-Roma al Maradona. Questi tutti gli anticipi e i posticipi dalla quinta alla tredicesima giornata che sono stati diramati quest'oggi. Pasquale, non ci sono altre novità, immagino, in casa Napoli, quindi ne parleremo domani a mezzogiorno per capire cosa succede anche al rinnovo di Kvaratskhelia, visto che è periodo di sosta,
sì,
di pausa.
Io penso insomma che si deve, diciamo, chiudere, definire il rinnovo di Kvaratskhelia. Le parti si sono parlate, ricorderai, quando Quara era là agli europei, no? Che Manna e De Laurentiis andarono in Germania nel ritiro della Georgia per parlare. Da allora è un po' calato il silenzio sulla vicenda. Quando cala il silenzio vuol dire che il segnale è buono,
certo,
non c'è altro da aggiungere, non c'è nulla da far trapelare, e quindi immagino insomma che a breve secondo me avremo notizie sul rinnovo di Kvaratskhelia. Da capire, io penso di sì, se ci sarà una clausola rescissione che fisserà un prezzo di cessione di, per quanto riguarda Kvaratskhelia. Poi non è detto che è accaduto per Osimhen valga anche per Quara, anche perché parliamoci chiaro, Quara quest'anno l'offerta ce l'aveva, lo voleva il Paris Saint Germain. Probabilmente se il Napoli avesse detto sì a Kvaratskhelia avrebbe venduto al Paris Saint Germain anche Osimhen, perché da lì che si sono, diciamo, un po' interrotti, raffreddati i rapporti tra i due club. E poi Gianluca, l'altro rinnovo che il Napoli dovrà fare è quello di Meret, perché Meret va in scadenza nel 2025, cioè al termine della stagione, e da come insomma sta lavorando il Napoli io non credo che il Napoli voglia perdere Meret, che ha insomma tutte le polemiche che da sempre lo accompagnano, però è un buon portiere. Io non credo che il Napoli voglia perdere Benedetto Zerbi.
Perfetto, grazie a Pasquale Tina, nostro inviato a Castelvolturno. Buona serata e buon lavoro. Ci ha parlato di Osimhen, ufficialmente giocatore del Galatasaray, che finalmente è andato via dal Napoli, quindi per un po' non se ne parlerà più della ripresa degli allenamenti. Tra poco andremo su questi approfondimenti con altri ospiti e ci collegheremo con alcune redazioni di diversi quotidiani per capire domani come apriranno con le pagine dello sport. Però ci colleghiamo nuovamente adesso con il Bufala Fest da Piazza Municipio. Per noi ci sono Gigio Rosa e Gaetano Gaudiero, a voi la linea.
Confermato, grazie Gif, grazie Gianluca Gifuni, un saluto a tutti gli amici dello sport, a tutti quelli che sono in auto a quest'ora e che magari non hanno pensato al fatto che da questa sera c'è il Bufala Fest a Napoli in Piazza Municipio. Ci siamo anche noi, saremo in diretta ancora per un bel po', ma qui fino a mezzanotte sarà tutto aperto, si potrà mangiare, degustare. Vedete alle mie spalle, vedete queste lampadine, è una lunghissima tavolata con panche separate naturalmente di ben 150 metri tra il comune e il porto, dove ci si può sedere e intorno ci sono una valanga di stand, robe da mangiare, ma anche grandi marchie come Poste Italiane, per esempio. Noi abbiamo già effettivamente assaggiato un po' di tutto, salato e anche dolce, no Gaetano?
Non ci facciamo mancare nulla, ricordiamolo che quest'anno il claim di Bufala Fest è non solo mozzarella, perché ovviamente si mangia anche pizza, si mangia anche carne, si mangiano anche dolci, insomma tutto quello che riguarda il mangiar bene, il mangiar sano della nostra tavola. Poi noi napoletani, in quanto a mangiar sano, mangiar bene, possiamo veramente essere da riferimento un po' a tutta Italia. E la cosa importante è che durante il giorno succedono un sacco di cose: laboratori per adulti e bambini, show cooking, insomma ci sono degli appuntamenti durante il giorno assolutamente da vivere. E poi la sera, soprattutto con le temperature fresche della sera come questa di questa prima serata, si vive un percorso enogastronomico assolutamente meraviglioso. Vi aspettiamo, ingresso gratuito da mezzogiorno alla mezzanotte.
Esatto, perché sono aperti anche a pranzo, per quelli che magari si trovassero in zona centro cittadino, per quelli che volessero arrivarci anche con la metropolitana che spunta proprio sotto di noi, qui in Piazza Municipio a Napoli. Gianluca, ti restituisco la linea, ti dico che qua si parla molto di calcio, tra un boccone di mozzarella, una pizza, una degustazione e l'altra, e devo dire che gli argomenti sono molto molto caldi.
Finalmente se n'è andato Osimhen, quindi saranno tutti contenti.
Ma sai, non tutti dicono finalmente, però effettivamente sì, è andato via.
A fare il giardiniere?
Lo so, sì, ma sai, sono quelli che restano poi affezionati al terzo scudetto, hai capito? Alla mascherina, quindi c'è un affetto che va al di là delle logiche di ruolo in campo e di mercato, capito? C'è qualcuno. Giusto.
Però insomma, adesso ecco, c'è Lukaku.
Esatto. C'è grazie, già la torta.
Ci sentiamo tra un po' dal Bufala Fest?
E a dopo ci risentiamo tra pochissimo.
Mi fate sapere per curiosità se c'è qualcuno che propone la bresaola di bufalo o la carne di bufalo, così tanto per...
Sì, no, ce n'è abbondante, carne di bufala, salumi di bufala, c'è davvero di tutto. Sei un appassionato?
Allora, no, so che fa bene oltre a essere buona, ecco.
Sì, lui dice che fa bene questa carne di bufala, fa bene.
Non ha colesterolo.
È un po' più magra. Va bene, noi andiamo a mangiare, poi ti faremo sapere.
Buon appetito, voliamo in pubblicità tra poco, approfondimenti su Osimhen, ma soprattutto sul Napoli che si prepara a giocare il campionato con la rosa al completo e con tutti i nuovi acquisti che daranno a Conte la possibilità di creare una squadra meravigliosa. Tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per questa edizione di fine giornata di sport e calcio su Radio Marte con Marte Sport Live. Vincenzo Russo è in regia con voi sino alle 21. Ci spiegate questo fatto dell'ingaggio di Osimhen? Allora, Osimhen da questo pomeriggio è ufficialmente un giocatore del Galatasaray. Il Napoli e il Galatasaray hanno comunicato entrambi congiuntamente con due comunicati il passaggio del giocatore in prestito secco al club turco. Dal Napoli al club turco, prestito secco, quindi il Napoli risparmierà soltanto l'ingaggio, per intenderci. Il Galatasaray ha comunicato che pagherà l'ingaggio giocatore di 6 milioni netti a stagione. Il Napoli ha fatto sapere che ha pagato a Osimhen per la stagione 2024-2025 gli stipendi di luglio e di agosto, quindi 1 milione più 1 milione, 2 milioni. 6 li pagherà come comunicato e annunciato il Galatasaray, e sono 8, ne mancano 3 all'appello rispetto agli 11 che erano previsti, che sono previsti dal contratto tra Osimhen e il Napoli. Quei 3 pare che il Galatasaray li darà comunque al giocatore sotto una forma diversa legata ai diritti d'immagine o comunque ai bonus o a qualcos'altro. In ogni caso Osimhen percepirà gli 11 milioni previsti dal contratto con il Napoli. 2 li ha già dati il Napoli al giocatore, cioè i mesi di luglio e di agosto. Gli altri 9 li darà al giocatore il Galatasaray, 6 sotto forma di stipendio e 3 sotto un'altra forma. Questa è la questione. Il Napoli si è riservato ovviamente nel trasferimento del calciatore in prestito secco al Galatasaray un'opzione unilaterale di rinnovo del contratto con Osimhen sino al giugno del 2027. Penso di aver detto tutto. Giovanni Scotto, collega e inviato del quotidiano Roma. Giovanni, buonasera.
Ciao Gianluca, buonasera a te e a tutti voi, ben ritrovati.
Non mi pare di aver finalmente terminata questa storia di Osimhen, insomma era ora. Il Napoli può pensare al futuro. Ecco, adesso.
Sì, era ora, perché se Osimhen fosse rimasto, seppur fuori rosa, fuori lista, sarebbe comunque diventato una sorta di fantasma, no? Che aleggiava sul Napoli. Pensa, non so, a un raffreddore, a Lukaku, a Clara, o a Simeone.
O un periodo in cui Lukaku magari non segna, ecco, non gioca bene.
Quindi
succedere.
Conte avrebbe avuto questo gufo sulle spalle, anche perché conosciamo comunque l'ambiente, non è solo Napoli, ovunque così, pronto a rinfacciare. Invece questa cessione manda Osimhen, anche perché no, a farsi valere. Il Napoli se lo deve augurare in Super League, in Europa League. A segnare tanti gol, io credo che Osimhen ci riuscirà, per poi impostare finalmente tra 10 mesi, quindi meno di un anno, questa cessione secondo dei termini che il Napoli reputerà favorevoli. Intanto, da come tu hai descritto giustamente, in maniera molto corretta, la situazione stipendio, il Napoli comunque 2 mesi evidentemente li ha dovuti perdere tra virgolette di stipendio, quindi il Napoli comunque paga anche economicamente un po' i problemi che ci sono stati, la gestione di questa cessione di Osimhen, che di fatto non è compiuta, perché Osimhen è partito solo in prestito, però è stato tolto una ottima grande parte di ingaggio e soprattutto questo peso, quest'ombra dallo spogliatoio di Conte.
Eh sì, nel frattempo per intervenire in diretta 0816363663 per le vostre domande al telefono, i messaggi al 339-666-9990, ascoltiamone uno, eccolo qui.
E se ne va, e Osimhen se ne va. No ragazzi, a parte gli scherzi, però c'è da dire una cosa, De Laurentiis o per culo, per fortuna se ne esce sempre con la sua, dai, che, meno male, dai, meno male per noi. Forza Napoli, Emilio da Caserta, e complimenti a voi, Radio Marte, siete grandissimi.
Salve Emilio. Beh, 9 milioni li ha risparmiati De Laurentiis, almeno quelli, insomma, in attesa di cedere il calciatore, con la speranza per il Napoli che possa fare faville in Turchia e tornare, insomma, appetibile. Come tutti pensavano fosse fino a un po' di tempo fa. Giovanni, oggi il Napoli ha ripreso gli allenamenti con la rosa non al completo, ovviamente dimezzata per gli impegni con le nazionali, però Conte adesso può cominciare a lavorare, potrà cominciare a lavorare da martedì prossimo alla sua rosa, alla sua squadra, potrà mettere in pratica le sue idee pienamente, con Lukaku in attacco, con McTominay e Gilmour a metà campo, con Neres sotto punta.
Beh sì, inizia sicuramente un'altra fase, si chiude definitivamente quella estiva.
Diciamo quella... si chiude quella del precariato, ecco.
Esatto, il precariato, esatto, sì, col mercato aperto, con le tante voci, anche col via vai, le porte girevoli, i giocatori che entrano, i giocatori che escono. Un po' di pazienza, hai detto tu bene, martedì prossimo, quando torneranno almeno gli scozzesi, dovrebbero essere i primi con gli italiani a tornare. E quindi Conte potrà impostare questo Napoli in maniera, diciamo, definitiva, non da subito, ma andare comunque verso la strada di quello che sarà il Napoli vero e proprio. Io mi immagino che lavorerà su qualche lacuna che si è vista anche contro il Parma prima della superiorità numerica. Mi aspetto un Napoli un po' più camaleontico, non con un 3-4-2-1 fisso e invariabile. Si vocifera di una rivisitazione del modulo, c'è cioè addirittura chi pensa al 4-3-3, anche c'è chi invece immagina un 5-3-2, quindi un modulo comunque più simile a quello di oggi. Io credo che come minimo Conte proverà, secondo me, a sistemare due problemi, tra virgolette, diciamo due difetti potenziali che ha il Napoli. Il primo riguarda del centrocampo corto con i due interni, Robot che anche sa e che non darebbe spazio sulla carta né a Gilmour né a McTominay, ma anche se dovessero giocare uno dei due, tenere un giocatore come Robot che fuori sarebbe un peccato. E poi l'esterno destro, che è un po', diciamo, il problema vero emerso dal mercato. Napoli forse poteva fare qualcosa in più. È chiaro che un cambio di modulo, penso a una difesa a 4, ma è una mia suggestione personale.
Poi tra poco ne parleremo con un tecnico di questa eventualità.
Beh, ancora meglio, darebbe la possibilità di mettere Di Lorenzo nel suo ruolo e di arricchire il centrocampo del Napoli, liberandosi tra virgolette di questo problema sull'esterno destro. Quindi sono le curiosità che ho sul lavoro che farà Conte. Sono sicuro che ci saranno degli accorgimenti, poi vedremo se saranno così netti oppure saranno un po' più soft.
Diciamo con Giovanni Scotto del quotidiano Roma, che è in collegamento con noi, che Conte è stato chiaro: certamente non cambieremo il tridente davanti, quindi ci saranno tre giocatori offensivi d'attacco, e quindi Kvaratskhelia, Neres, Politano e Lukaku certamente. Dunque i cambiamenti riguarderanno gli altri due reparti, cioè quello di centrocampo e quello di difesa. Ora, a metà campo, l'arrivo di McTominay può significare due cose: o che McTominay sostituisca Anguissa e che Anguissa vada a fare l'alternativa numero uno, o che McTominay si affianchi ad Anguissa e Lobotka per un centrocampo a tre. È questa, diciamo così, è questo l'interrogativo a cui bisogna dare una risposta, a cui Conte darà una risposta, perché poi sulla base di questa scelta, ovviamente, visto che non cambiano i tre davanti, potrà cambiare la difesa.
Sì, e questa la scelta, secondo me, arricchire il centrocampo di almeno un elemento, senza però cambiare gli equilibri in avanti, perché credo che a Conte piacciono gli esterni, gli ex esterni, Kvaratskhelia, Neres o anche Politano, che giocano più dentro al campo. Però io credo che ci sia l'esigenza di infoltire un po' il centrocampo per evitare quei vuoti, quei 30 metri a volte di spazio che si sono creati. Abbiamo visto la fatica che ha fatto Lobotka a inseguire il pallone, a coprire distanze, non è nelle sue caratteristiche. Diciamo che a naso un modulo simile a un 4-2-3-1, anche al classico 4-3-3, secondo me oggi è perfetto per la rosa del Napoli, perché penso che non c'è un vero e proprio esterno destro di qualità, ovviamente con tutto il rispetto per Mazzocchi, che è un buon giocatore, però una difesa a 4 secondo me darebbe un pochino più senso a quello che è stato fatto a centrocampo come lavoro sul mercato. Però non credo, non so se Conte farà un cambio così radicale, però c'è anche il compromesso del 3-4-3, del 3-5-2, quindi con il mantenimento della difesa a 3 e l'inserimento alla fine di un centrocampista in più o comunque di un trequartista che faccia un po' da rombo. Le soluzioni sono tante, sono sicuro che...
Giovanni, ma se ti indico una formazione fatta in questo modo, con un 4-3-3, Meretti in porta, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Olivera nei quattro di difesa, Anguissa, Lobotka, McTominay nei tre di mediana, McTominay che è anche una ottima mezzala con fase, certo, di inserimento fisico, di qualità, dinamico eccetera, Neres, Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku, questa squadra sulla carta è eccellente, cioè se la può giocare, esatto, con tutte.
Per me questa è la formazione giusta per i calciatori attualmente a disposizione di Conte. Mi sembra una formazione molto più forte di quella dell'anno scorso, ovviamente è inutile che li ricito, lo hai fatto tu, ma Buongiorno eccetera, Neres, McTominay, insomma mi sembra il vestito giusto, però anche una variabile con il 4-2-3-1 alla fine non cambierebbe molto, però darebbe comunque forse un po' più di solidità. Quello che Conte deve fare, secondo me, è accorciare proprio la distanza dei reparti, quindi fare una squadra più corta, più compatta, che si muove in un unico blocco, cosa che abbiamo visto poco, sicuramente non a Verona, Bologna così così, Parma solo un tempo, e quindi vediamo se questa soluzione passerà per un cambio di modulo. Però questa fotografia che hai fatto tu di questo 11 con 4-3-3, secondo me è quello che si sposa meglio con l'attuale squadra che il Napoli oggi può mettere in campo. Mi sembra proprio il meglio tra tutti i calciatori della rosa.
Buonasera Gifuni, meglio che sia andato via Osimhen, già si mormora che era di disturbo per lo spogliatoio, si lavorerà con grande tranquillità, Gino. Va bene, anche questo può essere un elemento di discussione, ma ormai è andato via, quindi insomma tranquillità o meno, la tranquillità ci sarà. Giovanni, prima di salutarti, questo amico Gigi ci scrive: potete affrontare il tema sui costi del calcio in televisione? Quest'anno Sky avrà tutte e tre le competizioni europee, a differenza dell'anno scorso dove c'era anche Mediaset Infinity. La partita in chiaro andrà su TV8, ma Sky ha annunciato che mai le italiane saranno nel palinsesto di TV8, e da questo dovremmo aggiungere anche Prime come costi. Vedere tutto il calcio ad un cittadino medio quanto potrebbe costare? Ahi, noi siamo fuori dalle coppe, altrimenti qui a Napoli si sarebbe alzato un polverone. Se mi consenti una battuta a proposito di Brindisi, del tuo tua passione per i vini e per il cibo, consiglio a tutti una bella orecchietta barese con cime di rapa, conditi con olio al peperoncino piccante di Reggio Calabria, accompagnato da un taurasi dell'Avellinese. Concordi? Oh. Concordo, a quest'ora ci è venuta anche fame, però insomma i costi del calcio in TV è un dato che certamente è meritevole di approfondimento. Sky, io non so quanto farà pagare, perché io l'abbonamento a casa di Sky non lo ho, quindi non guardo le partite, sono sempre allo stadio oppure in radio, per cui non l'ho, però insomma Sky ha praticamente l'esclusiva di tutte le competizioni europee, poi c'è Prime, sì. Non c'è più Infinity, i costi sono lievitati, che ti risulti, Giovanni?
Sì, allora sono lievitati per DAZN, però, e quindi parliamo del campionato e dell'Europa League, e sono lievitati non poco, ed è anche un po', come dire, decaduto il servizio, nel senso che DAZN
sicuramente
ecco, ha un po' asciugato i post partita, senza opinionisti, senza studi, eccetera. Sky non mi pare che abbia aumentato i prezzi. Io però devo dire la verità, sono preparato su Sky via streaming, che è Now, che è la stessa cosa, certo. Però è soltanto via Now streaming TV, piuttosto che il satellitare. Il satellitare costa sempre di più, il classico Sky, quello con il decoder, però non ci sono aumenti. Quest'anno Sky gli aumenti non li ha, almeno per ora non li ha comunicati, pur avendo comunque un palinsesto ricco con la nuova Champions, eccetera. E questa è sicuramente l'unica notizia positiva. Now costa un po' meno, però per chi vuole avere tutto, gli appassionati di calcio vogliono vedere tutto, chiaramente i costi sono saliti, perché DAZN purtroppo ha alzato un po' le tariffe, e quindi il nostro amico ha perfettamente ragione. È vero che non c'è il Napoli, però chi ama il calcio ha voglia di vedere la nuova Champions, anche perché ce la dobbiamo un po' studiare, perché
sì.
Confidando che il Napoli ci parteciperà l'anno prossimo, la curiosità è tanta. Purtroppo oggi il calcio secondo me avrebbe bisogno di un reset a tutti i livelli, anche dal punto di vista dell'offerta televisiva, che da molti punti di vista è veramente scaduta in quanto a qualità, ed è inaccettabile che certi costi siano saliti. Però ad onore del vero, Sky dovrebbe aver mantenuto le tariffe diciamo standard, invece da DAZN ha aumentato.
Giovanni Scotto, in 30 secondi ci dici domani il Roma che cosa propone nelle pagine sportive ai lettori?
Sì, parliamo dell'addio di Osimhen, che apre le porte al rinnovo di Kvaratskhelia, che diciamo si mette ora come argomento principale di fatto di discussione, però soprattutto dedicheremo con il nostro Mimmo Carratelli molto spazio al ventennale della presidenza di Aurelio De Laurentiis, che non sarà domani ma sarà dopodomani, quindi saranno giusto 20 anni, e quindi Mimmo Carratelli ci racconta a modo suo questi primi 20 anni da presidente di De Laurentiis.
E qualcuno non vuole che si chiami ventennio, per ovvi motivi, insomma.
Ah, ecco. Beh, certo, per ovvi motivi, sì, non richiamo ovviamente nessun paragone tra De Laurentiis e...
No, cioè, 20 anni di presidenza, il 5 settembre. Esatto, 5 settembre 2024.
Esatto, domani su Roma ci sarà questo speciale.
Beh, da leggere certamente lo speciale sui 20 anni di De Laurentiis alla presidenza del Napoli, e il pezzo, l'editoriale di Mimmo Carratelli, che sarà sicuramente interessantissimo, bellissimo, come sempre. Grazie a Giovanni Scotto, Quotidiano Roma, per essere stato con noi. Buona serata e buon lavoro, Giovanni. A presto.
Ricambio, ciao Gianluca, a presto.
E andiamo a mangiare una fettina di bresaola di bufala con olio Evo, extravergine di oliva, un goccio d'olio, è certamente leggera e gustosa. Bufala Fest, 8ª edizione, Piazza Municipio, Gigio Rosa e Gaetano Gaudiero, bella linea.
Siamo qui a un passo dalla terrazza VIP, chiamiamola così, insomma, un posto in cui tutti gli invitati dall'organizzazione possono cenare e godersi naturalmente delle pietanze a base di prodotti enogastronomici non solo presenti a Bufala Fest, ma che fanno parte dell'intera filiera bufalina. Grande evento, siamo partiti ogni giorno dalle 12 a mezzanotte, Radio Marte, Radio Ufficiale, questa sera con Gigio Rosa, Gaetano Gaudiero, e come puoi vedere, GIF, alle mie spalle abbiamo delle figure molto molto autorevoli in fatto di enogastronomia. Allora Gaetano, ecco, intanto scusaci, ma ci hanno acceso dei fari e quindi improvvisamente ci siamo illuminati particolarmente. Allora, noi siamo con
Roberto Sgura
e Giancarlo Lo Giudice, lo chef.
Ecco, perché devi sapere che la terrazza VIP quest'anno è brandizzata Gold Tower, in particolare terrazza Ramè, giusto?
Sì, 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 noi siamo quest'anno presenti per la prima volta a Bufala Fest e vediamo come va queste 5 serate di food, enogastronomia soprattutto, e poi un'unione di tante brigate.
Beh, andranno benissimo. Che cosa è previsto?
Sono previsti vari menu degustazione a seconda della serata, con lo sponsor che praticamente fa da canale principale per quanto riguarda il food, e il beverage che ci accompagna è sempre il nostro consorzio del Sannio. È una bella denominazione che sta riscoprendo e sta rivalutando una zona per tanti anni diciamo sottovalutata.
Ecco Gianluca, insomma, anche stavolta noi ci salutiamo rapidamente perché dobbiamo degustare, dobbiamo mangiare. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie a voi,
a presto.
Grazie a tutti voi.
E mi raccomando, facciamo il nostro ingresso in terrazza. GIF, se vuoi mi faccio dare un po' di alluminio e ti porto qualcosa, va bene?
Va bene, proverò a fare una visita nei prossimi giorni. Proverò.
Dai, ti aspettiamo, grazie mille, a tra poco.
A più tardi, da Bufala Fest, ottava edizione a Piazza Municipio, mi raccomando, gran bel evento, come sempre, pronti con la pubblicità e poi andremo da un tecnico che ci dirà dal suo punto di vista come potrà cambiare il Napoli dal punto di vista tattico, tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per l'edizione serale di Marte Sport Live al termine della giornata in cui Osimhen è ufficialmente un calciatore del Galatasaray e in cui il Napoli nel tardo pomeriggio di oggi ha ripreso gli allenamenti agli ordini di Conte per preparare il match con il Cagliari che si giocherà domenica 15 settembre alle ore 18 a Cagliari, sarà la ripresa del campionato. Nel frattempo un messaggio vocale, sentiamolo.
Buonasera, Gianluca, hai fatto passare Natale.
L'altro anno, a proposito di che? Ah, forse parlando di Osimhen, non lo so. Va bene, buonasera ragazzi, tutti contenti che Osimhen è andato via, ma mi spiegate il giorno in cui Lukaku dovesse tirare il fiato e infortunarsi? Tutti incrociano le dita e fanno gli scongiuri. Chi metteremo in attacco? Simeone o Raspadori, che non vedono mai la porta? Saluti da Stefano. E queste sono le soluzioni, caro amico. L'augurio è che con una partita alla settimana Lukaku non abbia mai un raffreddore. Messaggio, eccolo qui.
Buonasera a tutti. Buonasera. Io ho notato una cosa dall'accessione di Osimhen: la maggiore maturità dei tifosi. Sì. Perché fosse stato altri anni, cediamo Osimhen qua, là, su, giù, che schifo qua. Invece tutti quanti lo stiamo accompagnando dolcemente, affettuosamente verso la Turchia, e l'abbiamo accompagnato. Che stiamo veramente crescendo come tifosi, Valerio?
Probabilmente Valerio, il napoletano è cresciuto molto negli ultimi anni come tifoso, come appassionato di calcio, ma devo dire anche che un po' ce l'ha messo anche Osimhen, che non si è fatto proprio voler bene da tutti, amare come altri suoi predecessori in attacco. Cioè Mertens è andato via tra il dispiacere di tutti, Osimhen no. Fatto, tirato fuori un esempio, no? Quello di Mertens o quello di Hamsik, che sono giocatori che sono stati amati davvero dalla folla. Osimhen insomma non si è fatto proprio voler bene fino alla fine. Paolo Specchia, allenatore, buonasera Specchia, grazie per essere con
buonasera
noi.
Buonasera Gianluca, buonasera a te e a chi ci ascolta.
Buonasera, allora volevo analizzare con Paolo Specchia le soluzioni del Napoli che comincia a lavorare da oggi pomeriggio, ha cominciato agli ordini di Conte. È vero che non c'è tutta la rosa a disposizione, ci sarà da martedì prossimo, però insomma sono arrivati oltre a Lukaku e Neres che in due partite, in due scampoli di partite, ha fatto anche due assist, quindi uno per partita. Sono arrivati McTominay e Gilmour, la coppia di mediani della nazionale scozzese, due signori giocatori. Ora Conte ha dichiarato l'altro giorno: non cambieremo in attacco, cioè giocheremo sempre con tre attaccanti, quindi sempre con Lukaku, Kvaratskhelia e uno tra Neres o Politano, e questa è la base. Quindi le modifiche riguarderanno gli altri due reparti, quindi il centrocampo e la difesa. Con uno come McTominay si può pensare che, insomma, non vada mai in panchina McTominay, quindi o sostituirà Anghissà e Anghissà si accomoderà in panchina, o giocheranno tutti e tre. Ma se giocheranno tutti e tre, la difesa deve diventare a quattro. Insomma, che succede, Paolo Specchia, nel Napoli del futuro?
Mi piacerebbe saperlo. È evidente che io non conosco benissimo il Tomine, però a luce di questo centrocampo visto in queste prime giornate ho avuto il sospetto, e ce l'ho tuttora, che forse il campo non si copre abbastanza in ampiezza, avendo due centrocampisti soli come Lobotka e Anghissà. Ma io salvo Lobotka da qualsiasi critica, perché Lobotka è un giocatore straordinario, chiaramente secondo il mio parere giocherebbe meglio con un sostegno a fianco, cioè con un centrocampo a tre, lui dovrebbe fare il terzo passo. A due, con la lentezza di Anghissà, con il discorso di Anghissà ha palesato ancora una volta più di un'incertezza, anche quasi una negligenza, è andato via l'uomo, poteva intervenire, l'ha lasciato andare l'ultima partita, cioè qua, senza voler neanche mettere la gamba, cioè, ha avuto un'involuzione anche se notevole già da un anno e passa, non è più quello dei primi due anni, che poi ha coronato con lo scudetto un movimento straordinario. Quindi io mi auguro che, se vuole continuare a giocare a due Conte, abbia almeno con McTominay molto più dinamismo, molto più capacità di incontro oltre a quella dell'inserimento. Cioè, ripeto, McTominay mi dicono tutti che è un signor giocatore, quindi credo che tra i due si può rimanere fuori, si deve giocare lui sempre, come hai detto tu, sarà Anghissà.
A meno che non giochi col centrocampo a tre, allora io la formazione che ho tirato fuori, secondo me sarebbe la migliore, con un 4-3-3, diciamo, con i giocatori a disposizione di Conte, sarebbe questa: Meret in porta, nei quattro di difesa, da destra a sinistra, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Oliveira. Questi quattro difensori, in mediana Anghissà centrodestra, Lobotka centrale e McTominay centrosinistra, e più avanti Neres e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku. Per me questa formazione sulla carta se la gioca con tutte, per tutti gli obiettivi. Non so se sei d'accordo.
Sono d'accordo con qualche leggera variante, nel senso che tu dai per scontato Neres titolare e ai danni di Politano. Io credo che alla lunga l'efficacia di Politano, anche come quantità di corsa, con capacità di sapersi sacrificare in molti rientri, e anche l'efficacia nei rientri stessi che ha il buon Neres, potrebbe anche non mostrarli. Quindi alla lunga, dato per scontato Lukaku e Kvaratskhelia, che poi anche lui, diciamo, Kvaratskhelia parte chiaramente con tutti i valori del pronostico, salvo un rendimento inadeguato al suo valore, ma io dico per scontato invece che Kvaratskhelia si ripeta e addirittura migliori insieme a uno come Lukaku. Quindi parliamo di Neres Politano. Non sono così convinto che debba giocare Neres, o che giochi sempre, perché poi Neres ha una storia che mi dice che non è sempre costante, gioca poco tempo e poi sparisce durante la gara.
Sì,
noi l'abbiamo potuto valutare perché quando è entrato è stato determinante, ha fatto due assi, ha fatto le cose bellissime, però ha giocato scampo di gare.
Ma oggi dobbiamo considerare, mister, che i titolari non sono più 11 ma sono 16 con i 5 cambi, quindi
certo, ma
è giusto, no? Corretto, sì, diciamo, interpretarla così la cosa.
Ma certamente, perché appunto non è detto che appunto giochi sempre Politano, Neri, l'alternativa che appunto è l'uno o l'altro, secondo il momento di condizione di vita, secondo la gara stessa. Se uno parte male entra l'altro, se uno ha sprecato tanto entra l'altro più fresco. Cioè, questo va a parte del gioco del calcio, che non ha mai visto 11 giocatori soli. E per fortuna il Napoli ora si è dotato di buoni incalzi. Io continuo a dire che però, se dobbiamo giocare a tre, con tre giocatori dietro, e non a quattro come invece tu hai ipotizzato, e come tutto sommato anche io potrei pensare che per giocare con Cianabatri, che credo sia una cosa essenziale per il Monzonato, perché fino ad ora giocando a due secondo me non copre bene il campo in ampiezza, e con tre invece farebbe questo, bisognerebbe sempre avere dei difensori giocando a tre che siano sei di pari valore.
E beh, io credo che a 6 non ci arriviamo, perché abbiamo dovuto giocare con Lorenzo Braccetto, con questo termine odioso, però diciamo, ormai va di moda, diciamo Braccetto, cioè, centrale di centrodestra, secondo me, non giocando con diventi esterni, perché appunto non si è rivelato l'altista la Favarini, e l'ha detto anche.
Quindi diamo a 3 i difensori sarebbero Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Juan Jesus e Rafa Marin.
Esatto. Però a questo punto io Di Lorenzo va a stare là, occorrerebbe un altro difensore. Per essere forti, secondo me, considerando Juan Jesus e Rafa Marin assolutamente non adeguati al valore del Napoli, allora Buongiorno, Di Lorenzo Lacomana, Di Lorenzo l'abbiamo tolto dall'esterno, che è la sua casa abitudinaria e dove lui rende di più, quindi in questo senso per essere veramente competitivi e poter provare a giocarcele tutte, secondo me manca un difensore forte, un difensore che non doveva essere la Marini. Guardi, Napoli, lasciami dire, ha fatto un ennesimo errore, così come ha fatto dopo la partenza di Kim, prima acquista Napoli Nathan, e che si è rivelato poi assolutamente, io l'ho detto al primo momento, ho avuto critiche perché subito, vediamo il tempo, era assolutamente un giocatore inadeguato.
Ma quindi anche con la difesa a 4, mi scusi mister Specchia, sì, con sì, Di Lorenzo sì. E Olivera laterali e Buongiorno e Rachmani centrali, e comunque i sostituti di Rachmani e di Buongiorno sarebbero Juan Jesus e Rafa Marin, e quindi esatto. Comunque ci sarebbe una penuria di difensori, diciamo, cioè ci sarebbe un divario tra i primi due e gli altri due enorme.
Sì, perché poi qualcuno ha pensato anche facciamo giocare Olivera da centrale di difesa o da braccetto sinistro, gioca a 3, non a 4, cioè ma io dico che comunque secondo me un difensore forte quanto Buongiorno che vada ad accompagnarsi a Rachmani e quindi non lasci poi ecco troppi buchi dietro, immaginiamo una febbre, una polmonite a Buongiorno e immaginiamolo appunto anche a Rachmani, che si fa? Dove si va?
Senta mister, in chiusura le chiedo, dopo 2 mesi di lavoro tra ritiri a Di Maro in Trentino e a Castel di Sangro, in cui Conte ha sempre lavorato con la difesa a 3 e ha giocato anche le amichevoli e anche le partitelle in famiglia a metà campo, a tutto campo con il 3-4-2-1, si può cambiare adesso in corsa dopo 2 mesi di lavoro e barare la difesa a 4, oppure insomma c'è bisogno di tanto lavoro in più per farlo e quindi di un po' di tempo?
Si potrebbe fare, ma credo che Conte, che è troppo direi legato alla figura che gli ha fatto vincere maggior cose, le migliori cose come risultati in corso, quindi la difesa 3 sia la sua preferita e quindi prima di cambiare potrebbe veramente metterci tanto, ma tutto è possibile, poi credo che Conte non abbia bisogno di essere uno che deve migliorarsi nel insegnare, cioè insegnare anche la difesa 4, è una questione di scelta, secondo lui evidentemente il suo preferito sistema di gioco è quello di 3-4-2-1. Io credo che se il Napoli continua a avere, lasciami dire, queste strane direi amnesie, parliamo di Verona, parliamo del primo tempo appunto di Lucuzzi, ma siamo stati dominati dal Parma, e perché per me il campo non ci copre bene, quindi dovremo per forza tornare a giocare con 3 centrocampisti, secondo me, posso anche dire un'eresia, posso anche essere smentito dai fatti, ma per essere competitivi dico bisogna adattarsi, e quindi gioco a forza dovremo giocare a 4-2 secondo me.
Grazie a Paolo Specchia, buona serata alla mister e buon lavoro.
Buona serata.
Grazie. Messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo nella redazione di un altro quotidiano, sentiamo.
Ciao Gianluca, un caro saluto da Fabio da Zurigo.
Ciao Fabio.
Complimenti a Radio Marte, siete veramente il top. Grazie, per quanto Fabio. Mi riguarda sono positivo sia per la gestione di ADL, Conte col suo staff sicuramente migliorerà ancora alcuni giocatori, io sono veramente molto positivo, anche sul gioco chiaramente ha ancora da migliorare. Io direi anche non siamo troppo critici sui vari Spinazzola ma anche Zerbin, Mazzocchi si impegnano, chissà che magari Conte non ce la faccia a farli veramente migliorare. Un abbraccio, a presto.
Sì, la curiosità comunque è veramente capire quali saranno le scelte di Conte con tutti i giocatori a disposizione e con le caratteristiche che hanno, quali saranno le scelte di Conte nella impostazione del nuovo sistema di gioco che possa prevedere McTominay, Neres, Lukaku, magari anche Gilmour all'occorrenza a partita in corso, cioè difesa ancora a 3 e centrocampo mediana a 2 oppure difesa a 4 e mediana a 3 con i 3 attaccanti fissi davanti, non lo so, e questo è il più grande interrogativo dal punto di vista tattico adesso, e la curiosità che deve essere soddisfatta e che abbiamo un po' tutti, quelli che hanno a cuore le sorti del Napoli. Vogliamo in pubblicità, tra poco andremo nella redazione di un giornale, ancora la bufala festa? Ancora? probabilmente ancora, a meno che non stiano facendo bagordi sulla terrazza qui di Piazza Municipio Gaetano Gaudier e Gigio Rosa, non lo so. Va bene, a tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Rieccoci in studio in diretta, Marte Sport Live di fine giornata, il resoconto di questa giornata con Osimhen ufficialmente giocatore del Galatasaray e finalmente se n'è andato, e il Napoli che ha ripreso agli ordini di Conte con la mezza rosa a disposizione, non di più, quindi una rosa dimezzata, gli allenamenti in vista della ripresa del campionato che ci sarà il 15 settembre, quindi tra 11 giorni alle 18 allo stadio di Cagliari per Cagliari-Napoli. Fabio scrive: Gianluca, come li metti, la penuria di difensori ci sarà sempre. Infatti, anche se giochi a 4, potresti trovarti un giorno a giocare con Juan Jesus e Rafa Marin, coppia centrale. Forse per questo Conte non la prende in considerazione come ipotesi, quella della difesa a 4. Non lo so, io dicevo, l'interrogativo in questo momento più grande è quello tattico, e cioè con tutti i giocatori a disposizione chiesti da Conte, e cioè con Gilmour, McTominay, Neres e Lukaku, dopo quelli che erano arrivati prima, Spinazzola, Rafa Marin e Buongiorno, come lavorerà Conte? Quale sarà la scelta del sistema di gioco? Visto che il tecnico ha dichiarato solo una cosa, ha detto: i tre davanti non li cambierò, cioè resteranno sempre tre gli attaccanti, per cui le modifiche riguarderanno o il reparto di mediana o il reparto difensivo. E c'è un McTominay che insidia Anguissa, oppure un McTominay che giocherà con Anguissa e Lobotka per un centrocampo a tre, e le due alternative cambierebbero ovviamente l'impostazione della difesa da tre o a quattro. Insomma, sono tutti interrogativi a cui Conte darà molto presto una risposta. Marcello Altamura, collega inviato di Cronache di Napoli, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Scusa per questo preambolo, ma era doveroso, perché credo che sia a questo punto, visto che il Napoli e Conte hanno una squadra eccellente tra le mani, possiamo dirlo, no? Sulla carta, quali saranno le scelte? Perché poi da queste dipenderà anche l'esito delle partite.
Sì, noi su Cronache che abbiamo scritto un paio di giorni fa, che ieri in realtà, che Conte sta pensando di passare a una difesa a 4, una difesa a 4 un po' particolare, nel senso che è una difesa a 4 che somiglia un po' a quella del Napoli di Spalletti, quindi con Di Lorenzo a destra che ha, diciamo, licenza di offendere, e Olivera a sinistra con Rachmani e Buongiorno che invece sta più bloccato, e qui in fase di non possesso diventa una difesa a tre con tre centrali,
diciamo l'ancellottiana tre e mezzo, vogliamo definirla,
esatto,
così
un po' l'ancellottiana tre e mezzo, e ovviamente la ristrutturazione, l'attacco, io credo che già da Cagliari vedremo sia Neres che Lukaku titolari
con Quaraschelia.
Come dicevi tu, la situazione più interessante e più intrigante riguarda il centrocampo, perché è chiaro che McTominay, secondo me, è destinato a giocare poi in un centrocampo a tre o in un centrocampo a due, questo lo deciderà Conte, ma credo che sia destinato a giocare, e credo che Gilmour, che è un giocatore che l'allenatore ha voluto fortemente, possa, così come McTominay insidia Anguissa, e lo insidierà sicuramente già a partire da Cagliari-Napoli, perché Anguissa gioca il mercoledì, quindi praticamente il martedì sera alle
e tornerà
18.
Mercoledì, un giorno dopo, esatto, McTominay.
Esatto, quindi tornerà un giorno dopo. Io sono molto intrigato dalla questione Gilmour, perché noi diamo per scontato che Lobotka è titolare inamovibile, però se Conte ha richiesto Gilmour, che è un profilo tatticamente analogo a quello dello slovacco, vuol dire che ha qualcosa in mente, per cui non sappiamo se i due saranno alternativi, se potranno giocare insieme, quindi sono molto curioso di vedere come Conte ridisegnerà il centrocampo del Napoli.
È vero, forse quello è il nodo cruciale, il centrocampo, la riconfigurazione del centrocampo. A proposito di difesa a 4, una squadra, e l'ho già elencata, lo rifaccio con te: Meretti in porta, da destra a sinistra i quattro di difesa, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno e Olivera, e ci siamo.
Sì.
Anguissa, Lobotka, McTominay, con licenza, sì, di offendere McTominay, una mezzala alla Zielinski come movimenti, dico, anche se fisicamente è molto diverso anche come dinamismo, e poi Neres, Kvaratskhelia e Lukaku in attacco. Questa squadra sembra sulla carta eccellente, cioè sembra una squadra, sì, che possa giocarsela con tutte, forse anche con l'Inter.
Sì, è una squadra sulla carta che è una squadra costruita innanzitutto per centrare quello che è l'obiettivo stagionale, quindi il ritorno in Champions, che è quella, diciamo, è la vera mission di Antonio Conte, ma credo che sia, quando troverà, diciamo, gli accordi giusti, perché ovviamente bisognerà dare un po' di tempo all'allenatore, dare un po' di tempo ai giocatori,
arrivare al regime, poi, insomma, ecco,
per esatto, dire, arrivare al regime. Io credo che se starà lì, come Conte aveva detto nella prima conferenza stampa di Maro, può dare fastidio a tutti, nel senso che se la può tranquillamente giocare, i valori ci sono. Tu hai citato McTominay, io difficilmente mi entusiasmo per un giocatore e per un acquisto, ma devo dire che per me McTominay, per la mia scala gerarchica, è superiore anche all'acquisto di Lukaku, perché secondo me, sì, il centrocampista box to box che al Napoli mancava.
Sono d'accordo con te.
È un giocatore di profilo europeo, con grande esperienza internazionale, grande tecnica, grande gamba, grande personalità, e quindi è il giocatore veramente che è un po' la ciliegina sulla torta. Quindi sono d'accordo con te. Questa squadra, come l'hai elencata tu, è veramente, può lottare veramente per il vertice.
Cosa propone domani ai lettori il quotidiano Cronaca di Napoli nelle pagine sportive, Marcello?
Beh, allora, domani oltre ai servizi, diciamo, più di campo su Conte e su anche sulla questione Osimhen, consiglio agli amici di correre in edicola, perché ci darà un servizio molto 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 interessante, che va a scavare un po' sulle origini di Lukaku, i segreti di Lukaku, facendo anche un viaggio nelle sue origini, nella sua infanzia, e illuminerà un lato della personalità del calciatore molto molto particolare. Quindi abbiamo scavato un po' a fondo e è venuto un ritratto inedito del belga, quindi molto interessante, anche corredato da fotografie rare, diciamo.
Che interessante, anche perché il personaggio è interessante, certamente di spessore dal punto di vista proprio cerebrale, anche mentale, oltre che calcistico, sportivo, per intenderci. Domani Cronaca di Napoli propone comunque questo speciale su Romelu Lukaku, tra le altre cose. Marcello, vogliamo andare in terrazza al Bufala Festa, Piazza Municipio, insieme a mangiare un po' di mozzarella, qualche pizza e un po' di bresaola di bufalo, che dici?
Molto volentieri, molto volentieri.
E allora andiamocene lì, grazie, e buon appetito anche a Marcello Altamura, e noi ci colleghiamo in chiusura proprio con la terrazza del Bufala Festa, 8ª edizione, a Piazza Municipio, Gaetano Gaudiero e Gigi Rosa con noi e tanti ospiti, ecco a voi.
Allora Gif, ti dico, ci siamo spostati alla terrazza perché non potevamo più di fare degustazione di mangiare, però siamo arrivati da un'altra parte e ci hanno messo in mano questa, che è una graffa ancora calda, e siamo da Pane per i tuoi denti. Tu ti aspetti giustamente la rosetta, il palatone, tutte le forme di pane, invece trovi queste graffe che, perdonami, ma devo assaggiare, degustare in diretta. Gaetano, per favore, intervista tu Francesco, ma di Pane per i tuoi denti.
L'ho intervisto io, anche perché io l'ho mangiata,
guardiamo,
in due secondi, perché è la graffa più buona che ho mangiato nella mia vita. Che segreto ha questa graffa che avete portato a Bufala Festa, tu che vieni da Scafati, Francesco?
Amore e passione.
Vabbè, allora si vince, ci piace vincere a mani basse.
Sì, sì, sì.
Allora, qui si mangia di tutto, ci sono tantissime cose buone, però a fine di questa cena, perché poi facendo questo percorso enogastronomico meraviglioso, ovviamente non puoi non concludere con la graffa.
Certo, sì.
È un'istituzione.
Diciamo è diventata un dolce principale.
Un dolce principale, ce l'ha portato Francesco da Scafati, Pane per i tuoi denti, prima esperienza a Bufala Festa.
Sì, prima esperienza, sì.
Contento già di questa prima giornata?
Certo, certo.
E allora, altre quattro a disposizione, perché Bufala Festa, 8ª edizione.
Vai, trasferisco io. Vai. Vai.
Non ci dice come si prepara una graffa.
Vogliono sapere, Gifuni vuole sapere, sì, come si prepara una graffa, rapidamente.
Come si prepara una graffa? Perché Gifuni in realtà sta rosicando che noi la stiamo mangiando e lui non la può mangiare. Allora, se la faccio a casa. ma non verrà mai uguale a come la fai tu.
Chi te l'ha detto? Sì, allora ci vorrebbero della farina, uova, latte, zucchero e burro. Poi in una dose ovviamente giusta.
E poi ci vogliono le tue mani.
Certo. Con olio di girasole.
Olio di girasole.
C'è Gifuni. Anche chi la frigge con sugna, però poi dopo diventa troppo
pesante. No. Gifuni, facciamo così, per la prossima volta che vai allo stadio Francesco te la fa e te la porta, va bene?
Grazie Gaetano, grazie. Allora
grazie,
io vi
grazie
auguro
mille.
Buon appetito.
Gianluca, grazie mille, noi chiudiamo il collegamento per questa sera, domani torniamo qui, vi ricordiamo Bufala Fest dalle 12 a mezzanotte, Piazza Municipio Napoli, e noi torniamo domani pomeriggio a collegarci in diretta da qui e racconteremo altre leccornie ai marziani. Ciao.
Buon appetito a Gigi Rosa e Gaetano Gaudiero da Bufala Fest, ottava edizione in corso di svolgimento a Piazza del Municipio di Napoli da oggi 4 settembre sino all'8 di settembre. Fabio scrive: ma vi rendete conto che abbiamo ancora Juan Jesus in squadra? Uno svincolato in difesa era necessario, lo scrive Brunello, e probabilmente ha ragione, anche perché nella difesa a 4 le due alternative a Rachmani e a Buongiorno sarebbero Rafa Marin e Juan Jesus. L'augurio è che Rafa Marin possa esplodere, possa emergere quantomeno, se non esplodere. Siamo in chiusura, noi torniamo con lo sport, il calcio e il Napoli domani puntuale a mezzogiorno con Forza Napoli sempre sino alle 13 e poi sino alle 14 con Marte Sport Live, secondo il nostro consueto palinsesto, e poi domani sera alle 20 nell'appuntamento di fine giornata. Grazie a Vincenzo Russo per aver curato la regia, grazie a tutti voi per averci seguito, da Gianluca Gifuni è tutto, buona serata e buon appetito a tutti.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio.